Abbiamo inizio la seduta del Consiglio Comunale, invito il Segretario Generale a fare l'appello ai consiglieri.
Allora, grazie, buonasera. Risultano i signori Orsi Franco,
assente.
Rolandi Giovanna,
assente giustificato.
Garbarini Maurizio, presente. Gambetta Roberto, presente. Ottonello Luca,
presente.
Clemente Salvatore,
presente.
Freccero Nadia,
presente.
Sprio Calogero,
presente.
Fassone Enrico,
presente.
Brizzo Sara,
presente.
Saitone Antonio,
arriva.
Vabbè, al momento è assente. Vezzola Maria, Bacino Marino, Cello Serena, Tessore Franco, assente, Vigo Marco, assente. Va bene, numero legale c'è, grazie.
Grazie, accertato il numero legale. Passiamo alla prima parte, che è all'ordine del giorno, che è un atto dovuto, credo che condivideranno i consiglieri con me che è un po' un atto atipico, nel senso che nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, e la ragione della surroga sono le dimissioni del consigliere Frasson, che come molti consiglieri sanno si è trasferito prendendo la residenza in un paese estero e quindi ha ritenuto di presentare le dimissioni. Credo di rappresentare tutta l'Assemblea nel ringraziare il consigliere Frasson per l'opera svolta da consigliere delegato, soprattutto per la gestione dello SPRAR, che insomma è stato uno degli elementi, diciamo, più complicati e anche più funzionali delle innovazioni che l'amministrazione comunale ha portato. In questi anni sono transitate alcune centinaia di persone e credo che l'impatto sulla popolazione, sul territorio, pur essendoci state delle preoccupazioni iniziali, non solo sia stato totalmente inesistente dal punto di vista negativo, ma hanno anche molto funzionato le numerose iniziative di integrazione, di condivisione del progetto con la popolazione. Quindi si ringrazia il consigliere Frasson. E il primo degli eletti della lista è la Marcella Maffei, che tra l'altro in questi anni, diciamo, guidando il comitato di organizzazione di capo di notte, ha collaborato molto con l'amministrazione. Da una parte mi fa molto piacere che lei subentri, dall'altra parte mi dispiace anche che avvenga così nell'ultima seduta, nella quale tra l'altro, ironia della sorte, noi, e del resto ci convochiamo per questo, essendo in campagna elettorale, ci convochiamo per un atto dovuto che è il rendiconto dell'anno precedente, quindi insomma proprio una cosa che in qualche modo un neoconsigliere non ha potuto manco partecipare e vivere a ciò che oggi viene votato. Quindi, con le parole dette e con il ringraziamento sia per il dimissionario che per chi, diciamo, ha accettato e a presenziare all'unica riunione di consiglio a cui avrà l'opportunità di partecipare, perché la surroga viene oggi, io a norma di regolamento devo porre in votazione per presa d'atto della presentazione delle dimissioni da parte di Frasson e della relazione che viene fatta dagli uffici, dalla quale risulta che il surrogante è la signora Marcella Maffei. Naturalmente la verifica dei requisiti è stata, diciamo, accertata e della quale il Consiglio deve prendere atto. Se ci sono interventi è ammessa naturalmente la discussione, avendone io fatto un pezzetto. Se non ci sono interventi, pongo in votazione la surroga del consigliere dimissionario e la convalida della consigliera subentrante.
Aspetta, che la votazione arriva Antonio, così vediamo partecipe.
Poniamo in votazione il punto 1 all'ordine del giorno, sulla fiducia, favorevoli all'unanimità, contrari astenuti nessuno, diamo l'immediata esecutività, unanimità, consigliere Maffei, la invitiamo a prendere banco al suo posto. Non è obbligatorio, ma se desidera dire due parole in queste circostanze. Dico.
Buonasera, mi è sembrato corretto partecipare comunque, anche se era in, diciamo, un'ultima riunione di consiglio, e mi sembra corretto astenermi nel voto, in quanto non mi è stato possibile comunque valutare le cose, comunque partecipo volentieri.
Grazie consigliere. Mi scappa un po' da ridere, ma facciamo gli auguri per il mandato alla consigliera. Beh, comunque resti in carica fino alla data delle elezioni. E...
penso di aver partecipato forse molto più da esterna che da interna. Di questo sono contenta.
Bene, grazie mille. Il punto 2 all'ordine del giorno è l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018. Ricordo, diciamo, nell'illustrazione della pratica a beneficio anche del pubblico, che il rendiconto è la verifica dello stato di cassa e delle spese sostenute, concretamente sostenute, nell'annualità finanziaria che si è conclusa. È un adempimento che deve essere approvato entro il 30 di aprile, quindi siamo nei tempi in cui questo deve essere approvato, ed è un atto obbligatorio per legge, della ragione per la quale il Consiglio Comunale è convocato anche in data successiva alla proclamazione dei consigli elettorali, che, come sanno i consiglieri più esperti, impedisce la convocazione delle riunioni di consiglio comunale, salvo che per adempimenti di legge o gravi urgenze. E i consiglieri avranno verificato, come è stato verificato in commissione, lo stato del rendiconto. A me piace citare soltanto un elemento che fu, diciamo, oggetto di qualche discussione e in qualche modo di impegni nell'approvazione del bilancio di previsione del 2018, che è l'avvio di un sensibile miglioramento della situazione di cassa dal punto di vista delle anticipazioni, al quale corrisponde una riduzione significativa dei residui attivi, cioè dei crediti che il Comune aveva postato a bilancio e si sono concretizzati in entrate. Si tratta quasi tutta di una parte importante di finanza derivata, sono arrivati il saldo dei contributi Aven e il saldo dopo, purtroppo, periodi di grave ritardo, dei contributi alluvionali che avevano portato a delle anticipazioni di spese nel 2014. Oltre a questi si è aggiunta anche un'entrata straordinaria significativa legata ad un procedimento urbanistico, e queste tre entrate, che cumulativamente erano iscritte come entrate di entrata, due di queste erano previste come residui attivi, hanno, diciamo, comportato un ingresso, un introito in termini di cassa prossimo a 1 milione di euro, che quindi comporta, diciamo, un miglioramento rispetto alla situazione normale delle annualità, nelle quali, come sempre nota ai consiglieri, in questo periodo, proprio in questo periodo, si realizza una sofferenza sulla gestione di cassa, perché la gran parte delle entrate dell'ente, che sono i trasferimenti dell'IMU, l'addizionale IRPEF e la tassa dei rifiuti cominciano ad entrare nel bilancio del comune, nel cassa del comune a estate inoltrata, e naturalmente nella vita ordinaria del comune si comincia a spendere dal 1 gennaio, quindi tutti i comuni hanno questo primo semestre nel quale si realizza uno sbalzo, cioè un finanziamento attraverso l'anticipazione di cassa delle risorse necessarie per il funzionamento, perché dei circa 10 milioni di euro di entrate che, sui quali possiamo contare, la grande parte comincia ad entrare dalla fine del mese di giugno in poi. Quindi proprio in questo periodo noi possiamo riconoscere un differenziale sull'annualità rispetto alla nostra esposizione col prelievo dell'anticipazione di cassa, che naturalmente la legge consente, e che è utilizzare dei soldi senza averli ancora incassati, soldi sui quali non si paga interesse peraltro, e che quindi sono nella normalità delle cose. Sulle altre vicende, che naturalmente attengono a giudizi sull'andamento della spesa o eventuali richieste di informazioni, lascio la parola per il dibattito. Ci eravamo impegnati anche a prendere qualche informazione che spero che siano state esaustive, magari se ci racconta anche qualche cosa, perché avevo un po' di curiosità anch'io, consigliere Vezzola, su alcune delle informazioni che lei ha chiesto.
Grazie. Sì, mi ha portato le partecipazioni. Buonasera a tutti, questo ultimo consiglio, io faccio sempre un po' la monella sul bilancio e lo faccio fino alla fine. Mi ha portato, io avevo evidenziato che le partecipate erano molto alte, e mi ha portato il patrimonio netto del Consorzio Depuratore Acque, che è 37.876.417, di cui l'8,86 sono 3.355,850, che è quella cifra che si evidenziava come differenza. E io però ho visto oggi, a proposito di queste controllate, che come chiedo da tempo, che secondo me bisognerebbe che ci fosse legato anche il bilancio della nostra controllata, anche il revisore dice che dovrebbe esserci almeno i debiti e i crediti, cioè non è una cosa, non è importante, perché deve essere valutato l'insieme, perché Albisola Servizi in definitiva si prende tutta la Tari, cioè si prende una fetta delle entrate del comune, e bisogna sapere come vanno a finire questi soldi, e quando c'è il bilancio per me è indispensabile che ci sia, lo ridico, anche se lei mi ha detto che sono troppo indefarati, visto che quest'anno sono subentrate di Ideal Servi. Comunque io spero che la nuova amministrazione, io non ci sarò più, ma è una cosa che è importante, perché è nostra, è il 100%, deve essere controllata da noi. E qual è il miglior controllo? Il miglior controllo è vedere se questa partecipata effettivamente è economica. Ecco, poi un'altra cosa che io ho evidenziato, che non ho detto in commissione, perché ho evidenziato sulla revisione, noi diciamo che la situazione è migliorata. Io non ritengo che sia migliorata proprio nella sostanza, nelle apparenze sì, ma se io vedo che mi dite che la competenza origina 931.000 euro di positività, però questi 931.000 euro non sono sufficienti a garantire il fondo minimo di accantonamento sui crediti, che dovrebbe essere 1.521.000, noi abbiamo messo quella cifra lì, ne mancano 580.000 euro, per cui noi ci possiamo dire tutto quello che vogliamo, però il fondo cassa è inesistente ormai da 2 anni, che è zero. I residui continuano ad aumentare, c'è l'IMU che oltretutto diminuiscono anche i valori, per cui incassiamo anche meno di tributi, da quello che ho evidenziato. E i residui, sì, ci abbiamo 9 milioni e rotti, che sono quelli che fanno il bilancio. Io non so se tutti i residui attivi sono effettivamente incassabili, mentre penso che invece gli 8 milioni e rotti di residui passivi siano tutti da pagare. Detto questo, io dico, l'anticipazione di tesoreria sì, è un po' diminuito l'utilizzo, ma a fine anno non siamo rientrati, non vedo tutto questo miglioramento che mi dite. Forse io sono molto fiscale, molto abituata che 2 più 2 fa sempre 4, però se vedo mi sembra che sia un po' aggiustato il bilancio. Poi lascio la parola a qualcun altro vedere se vede le stesse mie cose.
Sì, io chiederei al segretario di fornire due dati rispetto a due numeri, a migliore lettura.
Ecco, buonasera, no, mi limito così a fornire alcuni dati e a raffrontarli con il precedente esercizio. Dunque, la situazione di cassa al 31/12/2018 e quindi alla fine dell'esercizio 18 dava questo risultato, meno 1.365.528,39, quindi meno 1.365. L'esercizio precedente, al 31/12/17, dava invece meno 1.932.624, quindi c'è stata una leggera flessione in senso positivo. 600. Da meno 1.900.000 siamo scesi a meno 1.365.000. Al 30 di aprile 2019, ho scritto 30 di aprile, ma l'abbiamo rilevata ieri mattina, comunque via, per un giorno non smuove tanto. La situazione di cassa è meno 2.120.857. Lo scorso anno, in questo periodo, invece avevamo rasentato il limite massimo del castelletto del Fido concesso. I 5 dodicesimi, l'anno scorso era addirittura più favorevole rispetto a quest'anno, erano i 5 dodicesimi c'è una formuletta dei primi tre titoli accertati. E quindi avevamo rasentato proprio lo sconfinamento, cioè il limite massimo che dava oltre meno 3.500.000. Adesso al 30 d'aprile stiamo a meno 2.120, quindi diciamo che effettivamente, diciamo così, esaminando questi dati, un'inversione del trend, sia pure, diciamo così, leggera, però c'è, ecco, diciamo così, è percepibile, ecco, questo è oggettivamente percepibile. In più, sono state pagate dal 1 gennaio al 30 aprile 2019, quindi nel primo quadrimestre, 1.528.000 di fatture ante 19, quindi, diciamo, precedenti. Ante 19, quindi significa le fatture giacenti al 31/12/18, e abbiamo una situazione di residui, come residui passivi, 2017 di 14.137 e invece per quanto riguarda l'esercizio 2018 una situazione di 193.917,35, quindi diciamo che il fatturato che pesava molto è stato smaltito, diciamo, abbondantemente, ecco, e quindi pur avendo una situazione lo stesso preoccupante, drammatica, come del meno 2.120.000, però tenuto conto dei pagamenti effettuati e tenuto conto che rispetto allo scorso anno si superava i 3.500.000, diciamo che effettivamente il trend è leggermente cambiato. Ecco, questo sono così, soltanto dati.
Grazie, perché i dati del 30 aprile non si sapevano. Comunque, insomma, non è che abbiamo tanto da scialacquare. Io spero che la prossima amministrazione faccia di più una cosa che penso sia molto importante, quella di partecipare a tutti i bandi di fondi europei, e semmai che manca il 25-30% piuttosto fare un mutuo, perché è preferibile, secondo me, che non partecipare. Io ho letto quest'anno che abbiamo partecipato per fare il Parco dei Corradi, che erano già stanziati, e questo, punto interrogativo, come è andata a finire? Sul giornale c'era scritto che avevamo vinto un bando per fare per rifacimento dei giardini del parco di Via Dencoradi, no? Che avevamo 300 e avevamo già accantonato i soldi, e sempre oppure era una bufala.
Non mi risulta che noi ero
forse il dell'assessore Gambetta. Sì, sì. Un'intervista. Non avevamo avuto il banco.
Ah, allora magari prima di...
Non mi risulta che sia vinto. Va anche detto che, diciamo, nel decennio la fase di finanziamenti e di bandi che è stata attivata dalla Regione Liguria nel sessennio 2012-2020, la gran parte dei bandi sono stati fatti nei primi due anni, cioè noi abbiamo partecipato a moltissimi bandi fino al 2014-2015 e successivamente bandi ne sono usciti sempre pochi, ecco.
No? Però mi è stato detto che cioè più di una volta che il comune doveva metterci una quota, e io ritengo che perderli è meglio fare. Sì, mi è stato detto in commissione più di una volta, quando io, e anche in consiglio, perché io mi ricordo, la memoria ce l'ho buona. Io dico che è meglio per la parte che manca indebitarsi e utilizzare, perché è l'unico modo, secondo me, per migliorare un po' questo paese, perché noi diciamo che le cose vanno bene, però se tu vai sulla passeggiata che vorrei avere al Bisola Servizi, non so se l'abbiamo messo, manca una lista così, una piastrella. Cioè, aspettiamo che si rompano quelle intorno, cioè, ecco, il controllo che manca il controllo da tutte le parti, secondo me, in questo paese, scusatemi.
Consigliere, allora, innanzitutto, facendo un po' di ripassino, quando si partecipa a un bando, la Giunta assume un impegno a reperire il finanziamento, del cofinanziamento in caso di vittoria. Noi questo impegno lo abbiamo sempre assunto quando abbiamo partecipato ai bandi, quando i bandi sono stati vinti. E ora non vorrei fare.
Ma beh, che abbiamo perso quello, assessore.
Perché sono bandi a graduatoria, alla fine qualche volta si vince, qualche volta si perde. Però, diciamo, ultimamente abbiamo preso un finanziamento di 400.000 euro, quale completiamo l'ambizioso progetto di questo edificio scolastico con ulteriore recupero di terreni, e qualche bando lo si vince, qualche bando lo si perde, però noi ne abbiamo vinti molti, cioè abbiamo vinto bandi per molti milioni di euro, e di questi molti milioni di euro li abbiamo realizzati. Poi non è che si vince sempre, e qualche volta si vince, qualche volta non si vince, però almeno da mia memoria non è mai successo che non si è partecipato a un bando ponendosi il problema del cofinanziamento. Tutte le volte in cui si è partecipato al bando, poi la copertura si è trovata. Per ora non è mai stato necessario mutuare. Mi fa piacere che lei abbia parlato di mutui, perché la capacità di mutuare del comune di Albisola Superiore, nonostante la situazione di cassa che ci ha ricordato il segretario, è una capacità molto elevata. Quindi condivido anch'io il fatto che si muta per fare... Sì, adesso stavamo parlando dal punto di vista dei bandi, io quello che, diciamo, condivido è quello che la prossima amministrazione avrà una capacità di mutuare per investimenti in conto capitale significativi, e la prossima amministrazione potrà avvalersi di questa facoltà di mutuare. Non credo nella, diciamo, correttezza, che spero che almeno da questo punto di vista venga riconosciuto, che un'amministrazione seria faccia i mutui nell'ultimo anno di mandato. Per cui nell'ultimo anno di mandato non è stato fatto un bilancio elettorale, non è stato fatto un indebitamento come talvolta è capitato in passato, anche nel Comune di Abissola Superiore, per realizzare quelle opere indebitando le future amministrazioni. E quindi la parsimonia, se mi consente anche di dire, il fatto che noi siamo in inversione dal punto di vista che poi sempre in versione è della situazione finanziaria con miglioramento nell'ultimo anno prima delle elezioni, vuol dire che si è usato un rigore nell'ultimo anno prima delle elezioni e non si è pensato di invece sbracare un po', perché tanto poi se c'era qualche pezzo da coprire arrivava qualcun altro. Quindi da questo punto di vista comunque confermo la capacità del Comune di mutuare e anche il fatto che, non voglio essere un profeta fastidioso, ma purtroppo è la realtà dei fatti, la prossima amministrazione si troverà un anno e mezzo con pochissimi bandi, perché quelli del POR e dell'Unione Europea ricominceranno nel 2021, e quindi nel 2021 affronterà due o tre anni come vennero affrontati nel 2010, 2011, 2012, in cui certo che si partecipa a molti bandi, qualcuno si vince, qualcuno non si vince, però quando escono 6-7 bandi al bimestre, come succedeva prima, la possibilità di vincerne uno ogni due mesi era molto elevata. Se escono 3 bandi l'anno, la possibilità di vincere si riduce, e naturalmente su questo ne va anche della capacità e della competitività comunale. Rispetto all'altra vicenda, io ricordo, e di questo me ne piglio anche la responsabilità, perché l'anno scorso noi portammo il bilancio di Albissola Servizi come una sorta di consolidato insieme al bilancio consuntivo. Ricordo due elementi, anche questi, diciamo, a beneficio del pubblico, che quando Albissola Servizi, che è un SRL, approverà il bilancio nei termini del 30-31 maggio, come prevede la legge, il bilancio verrà portato in Consiglio Comunale e quindi il bilancio viene sempre in Consiglio Comunale. Condivido anch'io che è preferibile avere il bilancio di Albissola Servizi, cioè il consuntivo di Albissola Servizi, con il consuntivo del Comune. C'è un disallineamento dovuto, diciamo, anche a adempimenti di legge, e questo non sempre è possibile. Nel particolare, in questo senso, non è che fossero particolarmente impegnati, ma mi pare con poca, che pochi se ne siano accorti dal punto di vista, diciamo, delle modifiche funzionali, ma dal 1 di febbraio Albissola Servizi ha quasi triplicato il fatturato, e naturalmente il fatto che quest'anno non abbiamo stressato Albissola Servizi ad anticipare di un mese gli adempimenti è anche dovuto al fatto che questa crescita esponenziale in termini di investimenti, in termini di dipendenti, in termini di fatturato, in termini di servizi, ci ha provocato il fatto che Albissola Servizi approverà il bilancio entro il 31 maggio, e suppongo che il 10, 15, 20 di giugno sarà portato all'attenzione del Consiglio Comunale, la quale vedrà l'elemento di revisione. Dall'altro punto di vista ricordo anche a me stesso, non tanto agli altri, che Albissola Servizi è stata istituita nella annualità 2011 e quindi ha avuto l'esercizio 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, su 9 anni Albissola Servizi ha chiuso il bilancio del 2015 con una perdita di esercizio e tutti gli altri 8 li ha chiusi con un utile. Quindi da questo punto di vista sarebbe stato anche di interesse per noi portare bilancio consuntivo di Albissola Servizi entro il 30 di aprile, perché avremmo portato a bilancio anche una piccola quota dell'utile che Albissola Servizi aveva prodotto e che certamente avrebbe migliorato. Quindi da questo punto di vista si può discutere sulla qualità dei servizi, naturalmente poi in questo periodo in particolare attenzione rimane il fatto che la società partecipata e controllata dal Comune è una società pubblica che ha tutti i requisiti per sopravvivere, in base anche alle rigide norme Madia, anche per il fatto che è in costante utile di esercizio, e ricordo anche, e questo voglio dire non credo che sia un elemento da sottacere, che l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito per la gestione dei rifiuti ha individuato Albissola Servizi tra le società che saranno oggetto di affidamento in house per la gestione del servizio rifiuti per circa 80.000 abitanti, e che quindi ha superato anche un audit dal punto di vista di qualità e di consistenza per essere insieme a SAT e a Finale Ambiente una delle tre società che gestiranno i rifiuti con affidamento in house da parte della provincia dal 2020.
Io no, intendevo solo che secondo me, non dicevo che è in perdita, intendevo solo che sarebbe da legare, perché ritengo che anche una situazione provvisoria di quelle che si fanno tutti i mesi, che non hanno gli ammortamenti, le scritture rettificative, possa essere comunque di ausilio per vedere l'andamento collegato a quello che è il Comune. Non è che volessi dire che è una cosa nascosta. Volevo solo capire perché non c'è, perché secondo me sarebbe importante che ci fosse per avere una visione a tutto braccio dell'andamento del comune, perché essendo al 100% del comune è come se fosse una parte di bilancio del comune. Basta.
Fosse chiamato ad approvare un ripiano perdite entro il mese di luglio, il comune
sì, sì, sì,
a fare l'assestamento di bilancio.
Il segretario, ma non è l'evenienza, mi faceva presente che se fosse stato annunciato la necessità di un riequilibrio perdite, noi avremmo dovuto portare la pasta, ma siccome non abbiamo riequilibrio perdite è stato dato il tempo, cioè Abisola Servizi si è presa il tempo di legge in questa annualità complicata e quindi consegnerà al bilancio, al comune, il bilancio nel mese di maggio e tutto sommato, voglio dire, siccome questa pratica, cioè la valutazione del bilancio e dell'attività di Abisola Servizi nell'annualità, sarà una delle primissime pratiche che esaminerà la prossima amministrazione, forse anche diciamo, lasciare anche alla valutazione dell'amministrazione l'esatta consistenza come primo atto della realtà di Abisola Servizi, che oggi fa circa 3 milioni di euro di fatturato e ha una ventina. Purtroppo è diventata la principale azienda di Abisola, dico purtroppo non perché non siamo contenti, ma perché le altre non ci sono più, può essere anche un buon viatico per cominciare dal punto di vista amministrativo. Poi sul resto, sul fatto che sarebbe stato meglio averlo oggi, consigliere, io sono d'accordo con lei, le ho dato delle motivazioni per le quali non ce la siamo sentita di stressare Abisola Servizi nel presentare un bilancio nei tempi superiori rispetto, più brevi rispetto a quelli che la legge gli consente. Ecco, no.
Beh, devo dire a bilancio di questi 5 anni di consiglio che sono contenta che nonostante qualche volta ho rotto, mi avete dato anche tante volte ragione.
Per carità. Ci sono altri interventi? Consigliere Baccino.
Buonasera a tutti. Volevo chiedere quello che tra l'altro ha già evidenziato la mia capogruppo, però non è stato dato riscontro. Nella scheda della composizione dell'accantonamento dei fondi di crediti di dubbia esigibilità, noi abbiamo un importo minimo del fondo di 1.521.000, credo che sia calcolato in base a un limite della normativa di legge. E noi nel fondo crediti di dubbia esigibilità inseriamo 931.000 e qualche spicciolo. Nella relazione di gestione del rendiconto 2018, a un certo punto io leggo: lo stock dei residui attivi è ancora troppo rilevante per la sostenibilità finanziaria del comune ed obbliga questa amministrazione a perseguire politiche di bilancio mirate a rendere liquidi i propri crediti, mettendo in atto tutte le azioni che le normative consente e nello stesso tempo obbliga ad accantonamenti di fondi di crediti di dubbia esigibilità in maniera anche superiore al limite del minimo imposto dalla normativa. Volevo chiedere un parere e un'opinione su questa cosa qua, perché se non sbaglio, se si dovesse andare a, come dire, a rispettare i limiti di legge, si andrebbe, come dire, a dichiarare un disavanzo, quindi non, la legge ci porrebbe di andare a 1.500.000, non da rimanere a 931, quindi come diceva la capogruppo manca 589.000. Volevo chiedere dell'elucidazione, poi mi riservo per un'altra domanda e chiedo scusa per
lascio poi la parola al segretario, però vorrei chiarire, consigliere Baccino, che questo accantonamento si tratta di un accantonamento di garanzia rispetto a crediti. Quindi non è che sia un finanziamento, non andiamo in disavanzo, cioè è una sorta di garanzia nei confronti dei creditori che il Comune deve realizzare rispetto ai limiti. ciò che è stato certificato dagli uffici e che, diciamo, ci è consentito è considerare coperta questa quota con una quota a parte dei crediti che sono accertati come di certa esigibilità, come era avvenuto l'anno precedente. Noi abbiamo due convenzioni urbanistiche con dei pagamenti nell'annualità, queste convenzioni urbanistiche possono essere considerate dal punto di vista di entrate come entrate certe, quindi non c'è un accantonamento cash, ma c'è una sorta di vincolo di bilancio. Però sulle specifiche più tecniche e anche eventuali correzioni rispetto a quello che ho detto io, lascio la parola al segretario. Come ricordo sempre, i dati di bilancio sono dati che sono, diciamo, sottratti alla volontà politica dell'amministrazione e vengono predisposti dalla macchina burocratica, la quale naturalmente ne garantisce la veridicità.
Sì, beh, io riprendo un po' il discorso del sindaco, nel senso che il fondo crediti di dubbia esigibilità è una garanzia, ecco, non è il risultato di una sommatoria di o accertamenti o impegni che determina appunto un avanzo o un disavanzo, un risultato negativo d'amministrazione, è la determinazione di un fondo di garanzia utile, necessario nell'eventualità che nel corso dell'esercizio non si dovessero registrare degli effetti positivi dai crediti scritti nel bilancio. Ecco, non è niente di più e niente di meno, è un'indicazione, è una garanzia a tutela del... E è stato iscritto a bilancio una cifra. Noi, oltre quel dato, quei 931.000 euro di risultato d'amministrazione, che appunto è una somma vincolata per quell'eventualità, non potevamo garantire altro, ecco, oltre che 931.000 euro. Però, ecco, è un dato dinamico che nel corso dell'esercizio può cambiare, nel corso della gestione, e ogni anno in termini di previsione, di formazione del bilancio dell'esercizio successivo, viene rivisto e rimodulato, ecco, costantemente. È un dato... Insomma, non è il prodotto di una gestione, ecco, se non quella di, appunto, di confermare una garanzia, ecco, né di più né di meno. Tra l'altro, gli elementi che determinano, che formano il fondo di crediti di dubbia esigibilità sono anche elementi oggettivi, perché il risultato di alcune medie del rapporto tra accertamento e riscossione degli ultimi 5 esercizi precedenti all'anno di riferimento. Ma è vero anche che viene determinata sulla base di alcune valutazioni la base di calcolo. Non sono tutte e tre l'ammontare dei residui, ma una parte dei residui che si ritiene siano più o meno di dubbia esigibilità. Ecco, quindi quello che voglio dire è che in teoria si poteva far tornare a 931.000, ecco, il fondo di crediti di dubbia esigibilità. Invece è stato preso la base massima e quindi è venuto fuori un dato superiore al risultato di amministrazione.
Perché non è previsto un fondo pluriennale?
Il fondo pluriennale, dunque, per quanto riguarda le opere pubbliche non c'è stato fornito dagli uffici competenti. Come sapete, il fondo pluriennale si forma per effetto di entrate accertate e riscosse in un dato esercizio e correlate a delle spese impegnate in quell'esercizio ma imputate negli esercizi successivi. Quindi questo è il fondo pluriennale. Non c'era l'anno scorso e non c'era neanche quest'anno. Per quanto riguarda le opere pubbliche, che è il dato più saliente, non c'è perché non ci sono stati, diciamo, interventi di una certa entità. Evidentemente il servizio lavori pubblici, esatto, sono tutti chiusi nel corso di un esercizio e tutto. L'unica voce che poteva essere iscritta e che quest'anno nel 2019 il servizio personale provvederà a iscriverla sono le voci relative agli straordinari, alle indennità di risultato dei dipendenti che vengono, diciamo così, imputate nell'anno, nell'esercizio successivo.
Ecco, quello pluriennale di spesa.
Sì.
Faccio presente questo per semplificare. La caratteristica dei fondi pluriennali è quella di avere spese che sono imputate su più annualità. Quindi la parte dei lavori pubblici, se esiste un progetto che si realizza in 3-4 anni, è evidente che bisogna avere fondo pluriennale. Se si fanno progetti che dal momento dell'avvio e del finanziamento si realizzano nell'annualità, non sono caricati sul bilancio pluriennale. Consigliere Baccino aveva annunciato un'altra domanda.
Sì, sempre, no, ritorno un attimo a prima, ma se il fondo è un importo minimo, adesso io capisco che 931.000 è una forchetta, invece il 1.521.000, secondo il segretario, era la parte, come dire, l'importo massimo. Nella tabella vedo importo minimo del fondo, credo che sia come dire la legge che determina, quindi bisogna capire se la legge determina e si è vincolati a stare dentro al parametro o no. Tuttavia non vedo nessuna riscontro da parte del revisore dei conti su questa parte, che effettivamente credo che o gli sia sfuggita e quindi sarebbe magari necessario un richiamo, o probabilmente poteva anche dire qualcosa in merito.
Però ogni anno si forma.
Sì, diciamo, no,
mi sono interrotto perché ma socializziamo. Sindaco, nell'assessore e nel segretario, di conseguenza parlavo tra me e me, non è che...
No, consigliere, però, diciamo, l'elemento che magari la aiuta anche nel completare è che noi qui siamo su dati di consuntivo. Quindi su dati di consuntivo noi facciamo la fotografia dell'accantonamento a consuntivo. Siccome in questa fase noi non facciamo la previsione a destinazione della spesa che si fa nel bilancio di previsione, l'adempimento all'obbligo di legge si fa in sede di bilancio di previsione, in cui noi quest'anno abbiamo messo 800.000 euro a garanzia dei fondi, coprendo la quota che dai calcoli era necessaria, poi si arriva a consuntivo e a consuntivo si verifica l'andamento dell'esercizio dei fondi, ma non è che, diciamo, noi oggi facciamo una decisione. Non so se mi sono spiegato. L'obbligo di legge di finanziare, noi oggi non finanziamo niente, non è che noi oggi approviamo un atto che impegna delle risorse, noi oggi prendiamo atto del consuntivo e quindi di ciò che concretamente si è realizzato nella spesa e nelle poste finanziarie. L'unica cosa che noi facciamo è, avendo la necessità di finanziare il bilancio, il fondo di garanzia, è quello di iscrivere l'avanzo di amministrazione sul fondo di garanzia. Però questo ragionamento, se è adeguato o non è adeguato quello stanziamento, va fatto nel bilancio di previsione, quando stanziamo soldi, non nel consuntivo nel quale prendiamo atto della situazione finanziaria. Non so se mi sono spiegato. Cioè, il consuntivo è la fotografia esatta dell'andamento finanziario che si è chiuso nell'annualità. Non è una fase nella quale noi prendiamo delle decisioni. Il bilancio di previsione è la fase autorizzativa nella quale l'amministrazione decide, e adempiendo naturalmente l'obbligo di legge, dove iscrivere le poste finanziarie. Quindi l'adeguatezza o non l'adeguatezza di quel fondo va valutata nell'atto in cui il Comune mette i soldi, non nell'atto in cui il Comune fa le somme e verifica come sono stati spesi. Sono riuscito a spiegare?
Io credo che la verità sia un'altra, se ce ne avevate di più, ce ne mettevate di più, però non ce n'erano. È un po' come quella...
Di conto, no, non è che ce ne avevamo di più, ne mettevamo di più, non ne mettevamo nemmeno.
Vede, signor Sindaco,
non lo so.
Oggi qualunque cosa si dice sembrerebbe che sia puramente campagna elettorale, e mi dispiace, quindi non scendo in quel merito lì. È un po' come la visione dello zero nel fondo pluriennale, c'è zero perché non c'è una prospettiva, non c'è una progettualità, non c'è un indirizzo, e quindi c'è zero. Non è altro. Chiedevo un'altra domanda. So che non, le domande si chiedono in sede di commissione. Chiedo scusa. Non c'ero. E nel riaccertamento dei residui ho visto degli importi francamente che vivono lì da anni e non so se per quale motivo ci siano, se ci devono essere, perché parlo di somme di pochi centesimi o 20.000 euro per una fornitura di vestiario, non so di che cosa, o oneri riflessi, come se, e non credo, e non ci penso, oneri riflessi derivati da IRAP o altri tributi. Volevo capire se questa pulizia è stata fatta, ma nelle schermate che viene, si vincono, rimangono per qualche motivo, e se tali somme, perché sono somme anche importanti, cioè parliamo da pochi centesimi a 20-30 mila euro, se ci sono perché hanno diritto di esistere, ma ci sono residui dal 2002, 2014, 2008,
o... Se sono essere residui attivi o passivi? O indifferente?
In entrambi i casi ci sono. In entrambi i casi. E capire se invece è un errore di, come dire, di schermate, di video, ma capire se poi il numero in fondo li somma o no, perché se hanno diritto di esistere, cioè, è giusto che ci siano, ma se non hanno diritto di esistere, rendono inefficaci tutta la parte di rendiconto.
Come lei saprà, tutti gli anni viene fatta una pulitura dei residui attivi e passivi, quelli che rimangono iscritti vuol dire... Nel caso in cui siano attivi che sono ancora iscritte e previste delle entrate che non sono avvenute, e mi rendo conto che insomma, però noi non siamo una famiglia, siamo un'amministrazione pubblica, per cui se dobbiamo prendere 37 euro dalla regione, scriviamo che abbiamo un residuo attivo di 37 euro. Non è che possiamo dire, siccome sono 37 euro non li mettiamo, o 0,17 centesimi, anche 0,17 centesimi. Naturalmente la pulizia dei residui viene effettuata costantemente e nei residui c'è l'altro elemento, diciamo, che credo che debba essere valutato, siccome gli attivi sono i crediti e i passivi sono i debiti, che ci sia un certo equilibrio tra attivi e passivi. Ecco. Ma lei ricorderà i numeri, diciamo, molto più alti che sono stati fatti, che c'erano dal punto di vista dei residui precedentemente, sono scesi notevolmente i residui attivi e sono scesi i residui passivi. Quello che ricordava prima il segretario, cioè che non possiamo leggere soltanto l'anticipazione di cassa, cioè i soldi che noi abbiamo utilizzato sull'annualità di 2 milioni e 100, senza leggere le fatture che noi abbiamo pagato, le fatture che noi abbiamo pagato corrispondono a residui passivi che avevamo, quindi da questo punto di vista non è soltanto l'indicatore la situazione di cassa, ma è quanti debiti esigibili il comune deve liquidare, perché uno può avere una situazione di cassa soddisfacente, ma se poi deve pagare 2 o 3 milioni di euro di fatture, c'è qualcosa che non funziona. Da questo punto di vista quello che è stato ricordato è che nell'annualità sono stati pagati 1.500.000 euro di debiti, e quindi che sarebbero altrimenti residui passivi che erano iscritti, che erano derivanti dal bilancio 2018-2017. Poi per il resto siamo sempre in numeri contabili sui quali io do per scontato, come dico sempre, che se sono iscritte queste poste specie nel consuntivo, vuol dire che queste poste corrispondono a elementi di accertamento che garantiscono, diciamo, sia per le entrate che per le uscite l'obbligo di pagamento. Poi una cosa che qualche volta mi è capitato di fare e che magari, diciamo, può capitare di fare anche a lei, andare a vedere il singolo residuo da che cosa deriva, ecco, perché poi ci sono anche delle ragioni rispetto al singolo residuo, quindi magari può essere anche una curiosità prendere uno o due residui che sono analiticamente riportati e andare a vedere presso gli uffici, questo naturalmente qualunque consigliere ha facoltà, di vedere da che cosa derivano, sia uno piccolo che uno grande, e magari diventa anche più semplice poi entrare nella tecnicalità del perché li troviamo a bilancio. Comunque appartengono sempre, purtroppo nel consuntivo non posso che dire così, a certificazioni di bilancio che vengono fatte dalla struttura tecnica e della quale noi possiamo prendere soltanto atto, cioè il bilancio consuntivo non può essere emendato. Non possiamo non essere d'accordo, dicendo no, questi soldi qui ne togliamo 10 di qui, li mettiamo 10 di là, perché è soltanto la fotografia di quello che è avvenuto. Consigliere Fassone.
Buonasera a tutti. Io ho ascoltato, diciamo, gli interventi e non ho assolutamente nulla da obiettare. Sono d'accordo che il bilancio consuntivo, voglio dire, è la realtà del nostro comune. E riesce anche difficile contestare questi numeri, o almeno io leggendo anche il parere del revisore, dove mi dice che tutte le sacrosante leggi sono, voglio dire, rispettate, non ho nessun tipo di strumento per obiettare a questi numeri. Da una parte, dall'altra però, apprezzo anche, voglio dire, che questi numeri non sono poi così al 31-12 drammatici come forse magari in certi anni si potevano intravedere, e fortunatamente il nostro comune, voglio dire, si sta reggendo da questo punto di vista. Però quello su cui vorrei un attimino sensibilizzare questo consiglio è che se noi andiamo proprio a vedere la fotografia di questi consuntivi non sono da prendere in maniera così passiva o burocratica, cioè cosa fatta capo A, come posso dire, è un numero, io non ho nessun tipo di dubbi che questi numeri siano perfetti o comunque il software li abbia elaborati in maniera perfetta, e quindi voglio dire, mi è difficile anche tra virgolette fare contro un sistema di questo tipo, però se questi numeri ci danno delle indicazioni e ci fanno capire come le politiche di bilancio dei comuni, secondo me, nel prossimo futuro devono essere ribaltate. Perché il fatturato, diciamo, le entrate principali, io dicevo fatturato per deformazione professionale, però le entrate principali, diciamo, che sono quelle del titolo 1, stanno diminuendo, o comunque è sempre più difficile, anche perché la legge, voglio dire, specialmente in questi periodi lo consente, è sempre più difficile recuperarlo. Gli avanzi, come posso dire, stanno diminuendo, quindi il bilancio diventa sempre di più da area passiva o da area, diciamo, di spesa, deve essere visto come politica di entrata, dove le entrate principali, anche diciamo dovute ai trasferimenti, sono sempre più ridotte, e quindi questi bilanci ci dicono che i comuni devono avviare un procedimento riorganizzativo dove la progettualità o comunque la capacità di ottenere risorse deve essere aumentata. Ed è su questo dove ci giochiamo la partita. Perché, voglio dire, i progetti devono essere fatti. Quindi sarà anche da un punto di vista strategico, bisogna capire dove la prossima amministrazione andrà a riorganizzare, dove la prossima amministrazione andrà a capire dove ottenere certe risorse, perché alla fine poi è sempre più difficile mantenere questo livello di servizi. Qualcuno lo può giudicare positivo, altri negativo, altri neutrale, non mi interessa questo, però a mantenerlo, voglio dire, ci vogliono risorse. E le risorse che fino ad oggi sono state le risorse principali, parliamo di entrate e parliamo di trasferimenti, mi sembra che i dati ci dicano che stanno diminuendo, o comunque non sono più così, voglio dire, di un livello che ci lasciano grossi margini. Questo secondo me il consuntivo lo dice, perché anche l'avanzo di cassa è un avanzo che si sta riducendo, quindi i polmoni finanziari che una volta avevamo ora non ci sono più. È verissimo che, voglio dire, il segretario da questo punto di vista ci ha tranquillizzati, però è verissimo che in certi casi noi abbiamo debiti certi, se non certissimi, e abbiamo crediti non così certi. Quindi la sfida non la giochiamo più sul fatto di come gestire le entrate in termini di spesa, ma noi ce la giochiamo in termini di capacità di ottenere risorse, di capacità di conquistarsele, di conquistare risorse dove ci sono. Perché onestamente è normale dire progetti europei, è anche logico dirlo, però per gestire i progetti europei poi ci vogliono degli uffici Europa, ci vogliono persone che i progetti li fanno, persone che hanno relazioni con Bruxelles, persone che sanno come applicano anche il project management su come ottenere risorse. Quindi questo secondo me il consuntivo ce lo dice. Poi, voglio dire, i miglioramenti ci sono, e ci mancherebbe altro, e bisogna metterle, perché i numeri ci dicono questi, però io quello vorrei, diciamo, spostare il discorso sul futuro, nel senso che alla fine le imposte sono al massimo, quindi capacità di entrate ne abbiamo pochissime, se non quasi nulla. Non so se hai visto ancora la legge Mancia, ma la legge Mancia era una, voglio dire. Era contestata, però ce ne fossero di leggi Mancia, nel senso che qualche spicciolo magari arrivando. E i trasferimenti, voglio dire, sono sempre più ridotti, giustamente come diceva Gambetta, l'IMU al massimo, però alla fine quella che ritorna nel nostro territorio è sempre meno. Il federalismo fiscale è stato proclamato, però alla fine poi, voglio dire, mi sembra che non sia stato attuato, quindi il titolo 1 alla fine, le prospettive sono che se tutto va bene rimane così. Quindi da un punto di vista organizzativo c'è da chiedersi su cosa puntare, perché altrimenti, voglio dire, questi progetti da chi vengono fatti? Ora, noi abbiamo puntato giustamente, perché, voglio dire, la legge ce lo consentiva, di coprire la spesa corrente, costa il 5% degli oneri di urbanizzazione, molti oneri però poi purtroppo non sono entrati. Quindi secondo me c'è da fare anche un discorso di riorganizzazione e di maggior sensibilità a certe aree, che non sono più aree di spesa, ma sono aree, diciamo, di entrata. Perché altrimenti, voglio dire, poi i numeri sono questi, e non so questi numeri quanto spazio ci lasciano per non trasferire, diciamo, sul futuro eventuali problemi attuali.
Volevo, scusate, ma consigliere, io, diciamo, condivido naturalmente il ragionamento che lei fa, però ci sono tre cose sulle quali credo che ci dobbiamo intendere. La prima, lo dico anche perché è un argomento elettorale, non esistono progetti europei a gestione, commissione a cui un comune di 10.000 abitanti può partecipare, quindi smettiamo di dire sta roba, non esiste uno sportello a Bruxelles nella quale un comune può partecipare. I finanziamenti dell'Unione Europea a cui noi possiamo fruire sono per il 70% gestiti dalla Regione attraverso il suo piano e per il 30% gestiti dalle macro regioni Piemonte, PACA, Liguria e Toscana, che riguardano i progetti sostanzialmente Interreg. Quindi non è questo tema sul quale, diciamo, è deficitario il nostro paese e molti altri settori, perché alcuni progetti della grande industria, dell'innovazione della grande industria, hanno sportelli direttamente in commissione. Alcuni grandi progetti destinati alle regioni o ai capoluoghi di regione o alle grandi città sono direttamente a sportello in regione. Noi non siamo in quell'aspetto. Quindi la nostra capacità di partecipare deriva naturalmente sulla competitività di presentare progetti, ma dall'altra parte anche sull'efficienza del sistema e sulle dinamiche con le quali il sistema mette a disposizione le risorse. Lo ricordo perché fu un argomento anche di polemica tra noi, venne qui la dottoressa Canale, no, a illustrare. Era il PORFERS, dei soldi sui quali noi facemmo anche il progetto marittimo, facemmo anche il progetto di Napoleone. Quei soldi non li hanno banditi mai. Non c'è mai stato il progetto, perché la regione Liguria, la regione Corsica, la regione PACA e la regione Toscana hanno deciso di prendere quei soldi e finanziarsi dei progetti direttamente loro, e quindi non li hanno banditi. Non è che noi abbiamo deciso di... non sono in polemica, però è uno degli elementi, l'ho sentito anche dire, no? Era stato presentato un progetto su Napoleone ed era pronto. Eravamo pronti perché l'ex dirigente della regione era venuto qui dicendo: guardate che uscirà questa cosa per la valorizzazione degli itinerari naturalistici ambientali. E io non contesto nemmeno la Regione Liguria, perché la Regione Liguria, questo 1,5 milioni di euro che poteva mettere a bando, ha deciso di tenerlo per sé per finanziarsi la progettazione di tutta la pista ciclabile che va da Sarzana a Ventimiglia e la realizzazione di un lotto che riguarda lo Spezzino. E quindi non è che li ha spesi, però non li ha banditi. Non c'è stato il bando, che era stato annunciato. Quindi, da questo punto di vista, io ritorno a quello che dicevo prima al consigliere Vezzolla, anche come argomento tra di noi. Siccome esiste un sito molto efficiente della Regione Liguria, nella quale c'è scritto bandi e avvisi, sito che, ve lo confesso, non negli ultimi 5-6 mesi, ma nei 10 anni trascorsi della mia vita, io ho sempre visto una volta alla settimana, io, rispetto a questo ragionamento, a questa polemica, non da parte sua, quello che dico è: si contesti alla prossima amministrazione leggendo che è uscito il bando 3-2-1 del PSR per acquedottistica legata al recupero ambientale, che è un bando sul quale siamo pronti a partecipare, ma che non è ancora uscito, e si contesti al Comune che a fronte di quel bando il Comune non ha partecipato. Perché ciò che è facile per tutti noi è sapere quali sono i bandi a cui possiamo partecipare, perché sono indicati in un sito della Regione, dove c'è scritto interventi ammissibili, beneficiari, e qualora ci sia beneficiari, la possibilità di comuni della nostra taglia, se non si è partecipati a un bando, si faccia polemica e anche, diciamo, manifesti e contestazione politica dicendo: non hai partecipato a quel bando lì. Poi naturalmente ai bandi si può vincere o si può perdere, quando si vince si è bravi, quando si perde non si è bravi, però esiste, e su questo sono di nuovo d'accordo con lei, una responsabilità per chi non ci prova. Allora, la responsabilità per chi non ci prova io la sento poco, salvo che qualcuno non mi dica: il bando 7.3 del PSR, il bando 2.1 del FERS, ne cito due a memoria, o il bando sull'efficientamento energetico degli edifici, o i bandi di Elena, o i bandi sull'edilizia scolastica sono usciti e non avete partecipato, o quelli sugli impianti sportivi. Questo bando è uscito perché non hai partecipato? Perché altrimenti siamo, vabbè, adesso è anche il periodo giusto, in una logica nella quale sì, ci sono i bandi ma il comune non partecipa, e io, diciamo, da sindaco uscente e salutante, vorrei almeno che venisse fatta giustizia, perché dice queste cose dicendo: dimmi a quali, quali sono quelli a cui non ho partecipato. Se poi condiamo la cosa dicendo l'Unione Europea, la Commissione, non siamo andati a batter cassa lì, io dico: ditemi quali, anche perché la nostra capacità di aver vinto in molti bandi deriva anche, e di questo me ne prendo storicamente una quota di merito, anche dal fatto di conoscere in molte realtà le persone che i bandi li amministrano. E noi spesso e volentieri siamo anche riusciti a sapere che uscivano i bandi con, diciamo, il dialogo con le persone con le quali si sapeva che uscivano i bandi, e quindi anche di prepararci per arrivare ai bandi. Non avremmo vinto i bandi del adesso mi sfugge il nome, sul quale, va bene. Ultima questione, che è quella più dolorosa, per la quale io, diciamo, mi rivolgo a chi rimarrà. Non esiste più il trasferimento di risorse, se non per una piccolissima quota che ormai gestisce la regione. Da parte dei trasferimenti dei fondi dello Stato non esistono più trasferimenti, anzi, o no del vero, devo dirlo per verità, dopo almeno 6-7 anni, per la prima volta, 4 mesi fa, noi abbiamo ricevuto un finanziamento a pioggia, dato a tutti i comuni della nostra classe, di 100.000 euro per la sicurezza stradale, che era il modo col quale campavano i comuni prima, cioè lo Stato decide delle politiche e distribuisce i soldi a tutti. Con un meccanismo che tra l'altro ho trovato personalmente anche abbastanza efficiente, che è quello: se entro il 24 maggio non li spendi, te li riprendo. E quindi noi abbiamo potuto accedere a una sorta di, diciamo, prepagata, come adesso va di moda, per cui o ti iscrivi e spendi i soldi o non li iscrivi. Ma se no, di questi finanziamenti che venivano prima distribuiti sui fondi trasporti, che venivano distribuiti addirittura per i comuni che ospitavano centrali elettriche, o addirittura i comuni che avevano una densità abitativa, la nostra classe di comuni non riceve più, quindi noi abbiamo soltanto risorse proprie che, come ricordava prima il consigliere, mi sembra l'assessore Gambetta, e l'ha ricordato anche lei, non solo abbiamo solo risorse proprie di quel federalismo fiscale, ma con il fondo di solidarietà una parte di queste risorse ci vengono prese dallo Stato. Quindi, ed è qui l'elemento di fastidio sul quale spero di essere più chiaro dell'ultima volta, perché è l'ultima volta che con la consigliere Cello non avevo avuto comprensione. Siccome noi, vengo al discorso perché poi mi è stato riportato il mio discorso diversamente, quindi oggi spero di essere più chiaro. Noi non abbiamo capacità di migliorare l'entrata corrente, perché l'entrata corrente deriva soltanto da trasferimenti che non ci sono e da tasse e imposte, che non è proprio che siamo al massimissimo, ma siamo molto vicini al massimissimo. Quello su cui noi possiamo incidere come entrate è l'entrata in conto capitale. E l'unico modo che c'è con incidere per l'entrata in conto capitale è che, diciamo, da questo punto di vista io concludo un mandato amministrativo senza una variante espansiva, è quello di far costruire. E quindi una delle vicende che erediterà la prossima amministrazione, ricorderete il programma, faccio nomi e cognomi, della lista Camerano che non vinse, che era quella: facciamo 6 milioni di intervento su questo, questo e quest'altro e troviamo le risorse per realizzarlo. Quindi non c'è un'altra possibilità, c'è la possibilità naturalmente di attingere a fondi e a bandi che richiedono sempre di essere cofinanziati, e il cofinanziamento si può fare con mutuo, si avranno effetti negativi sulla spesa corrente. Il secondo elemento che noi, quindi questo è un primo elemento, entrate straordinarie, piaccia o non piaccia, e a me non piace, derivano dallo sviluppo dell'attività edilizia, che è quella che genera oneri e che fortunatamente in questi ultimi mesi ha ripreso, almeno soprattutto nelle zone di riuso. Cioè, io credo che siamo tutti contenti del fatto che il palazzo della Sacher tornerà ad essere un altro palazzo, e c'è qualcuno che ha pagato degli oneri perché era fermo così, quindi il riuso e la rigenerazione urbana. Ma lo stesso palazzo della Sacher, che poteva essere trasformato, per 4 anni il progetto era lì, ma nessuno lo ritirava perché non c'erano le condizioni di mercato. L'altra questione sulla quale, e qui c'è un orgoglio desidero rivendicare, ma che lasciamo alla prossima amministrazione, è che noi in questi anni di difficile gestione finanziaria, invece che ridurre la principale fonte di spesa corrente, dopo il personale, che invece è stato ridotto perché siamo passati
da 80 a 73,
dipendenti in 3 anni, quindi insomma una riduzione, è che noi abbiamo implementato la spesa sociale e spendiamo 500.000 l'anno di spesa sociale. E la spesa sociale è una spesa comprimibile. Siamo rimasti uno dei 3 comuni in provincia di Savona che gestisce una casa di riposo e abbiamo deciso di non privatizzarla. Nella casa di riposo di Albisola Superiore si pagano tariffe per i residenti di 1.570, i savonesi a Saltuario pagano 1.900. E questa differenziale è un differenziale che grava in parte sul bilancio del comune. E a fronte dei trasferimenti di buoni casa, buoni affitto rispetto ai servizi sociali, in anni in cui è cresciuta l'emergenza sociale, noi abbiamo ritoccato al rialzo la spesa sociale. Una politica di rientro del titolo primo e quindi del recupero di risorse si fa facendo come altri comuni, non voglio perché siamo qui in campagna elettorale, ma se vuole le faccio l'elenco e le do i nominativi, che questi anni hanno ridotto la spesa sociale in maniera corrispondente alla riduzione delle risorse che avevano a disposizione. Quindi, non credo nemmeno, sinceramente, e questo ne abbiamo parlato anche diverse volte, che al di là di quello che dice l'opinione pubblica, che la spesa del personale e riduzione del personale arrivi a un punto anche di incomprimibilità, perché io non posso dimenticare, eravamo in stagioni preinformatiche, ma quando io, ed è una delle ragioni per cui è giunto il momento che faccia altre cose, nel 1986 facevo consigliere comunale, i dipendenti del comune erano 130 e oggi sono 73. No, consigliere. Mi perdoni. Allora, per quel che riguarda Bissola Servizi, la quota degli 8 cantoneri corrisponde. Tenga presente che dei 12 dipendenti ordinari da Bissola Servizi, 6 sono dipendenti del comune applicati da Bissola Servizi, che quando noi diciamo sono dipendenti del comune, sono dipendenti del comune. E gli altri sono gli ex cantonieri. Ma i dipendenti di Abissola Servizi, la gran parte deriva da attività che prima di Abissola Servizi il comune dava all'esterno. Cioè, corrisponde al vero quello che lei dice, la totalità della TARI, ciò che noi incassiamo per i rifiuti, la diamo a Abissola Servizi che gestisce i rifiuti. Fino all'altro ieri, 2/3 di questa entrata la davamo a Ideal Service, che ci gestiva, escluso lo spostamento. 5 anni fa, la davamo a ATA, che ci gestiva lo spostamento. Quindi, in questo senso, non è che c'è un aumento di personale, è personale comunale, diciamo così, che sostituisce personale privato e risorse che prima andavano a un gestore privato, che oggi rimangono al comune. E a me pare una cosa virtuosa.
Erano anche di più, perché c'era anche
i rifiuti,
lo spazzamento, tutto quello.
Lo spazzamento comunale, cito a memoria, ma il comune si è spogliato dell'attività di spazzamento, cominciando a lavorare prima con ST e poi con Eimeri, poi con ST, poi con ATA nel 1990, va bene, quindi gli spazzini cosiddetti c'erano, ma già la raccolta dei rifiuti era già data all'esterno, quindi questa parte della raccolta dei rifiuti è neutra, secondo me, dal punto di vista dell'uno e dell'altro.
La signora, sono sempre in capo al comune perché sono distaccato.
No, ma questo è chiaro, quando noi diciamo i 73 dipendenti, citiamo anche i 4-5 operai, ora ho perso il conto, che sono del comune, che sono distaccati al Bisuola Servizi. Quindi, rispetto a queste, corrisponde al vero, e su questo diciamo ha fatto bene a ricordarlo. Da una parte dobbiamo resistere all'ipotesi di ragionare sull'assestamento del bilancio come se fosse, sul consuntivo come se fosse un elemento di dibattito sui numeri. Dall'altra parte il consuntivo, essendo la fotografia, è l'elemento più importante rispetto a capire com'è l'andamento dell'ente. E da questo punto di vista io non mi pare di aver fatto delle dichiarazioni roboanti, però il fatto che miglioriamo di 600.000 euro di cassa e realizziamo un'inversione di tendenza, io lo considero come una questione positiva, nel senso che adesso voglio dire, il giorno in cui il governo nazionale ci dice che ci sarà un miglioramento dell'avanzo primario del 10%, sarà una bella cosa positiva, no? Così come, visto che diciamo, sono temi sui quali ci accaloriamo, l'altro giorno abbiamo fatto il calcolo in commissione, ciascuno di noi ha circa 25.000 euro di debiti derivanti dal debito pubblico dello Stato, è stato fatto il conto con la Vezzolla e ciascuno di noi ha circa 200 euro di debito derivante dall'indebitamento del Comune, e qualcuno di noi ha anche detto, guarda, li pago anche i 200 euro, quindi cioè, rispetto a tutto va male, tutto va bene, teniamo presente ecco che noi viviamo in un paese nel quale non è stata dichiarata bancarotta a livello statale, ma ciascuno di noi per il debito statale ha 25.000 euro e si pensa che il comune sia in bancarotta quando ciascuno di noi ha 250 euro di debito imputabile al comune come abitante, e ci sarà, c'è un rapporto di 1 a 100, ecco, ci sarà anche un elemento di valutazione, così come, e in questo senso non mi trattengo, siccome in provincia di Savona abbiamo avuto 5 comuni in dissesto e 11 comuni in predissesto, e noi non si, e dei comuni grandi molti sono stati interessati a questo, comune di Savona ad esempio, comune di Bergeggi, comune di Spottorno, noi non siamo nemmeno stati in predissesto, quando sento dire che noi siamo in una situazione fallimentare, faccio presente che se noi fossimo in predissesto saremmo in una situazione peggiore rispetto a quella che siamo, eppure nessuno è mai morto di predissesto, qualche comune è andato anche in dissesto e ci sono gli strumenti finanziari per uscirci, noi non siamo neppure in predissesto e quindi siamo in una situazione nella quale la criticità sulla quale si mettono in moto dei meccanismi che comportano il risanamento, non solo non l'abbiamo raggiunta, ma non siamo nemmeno prossimi a raggiungerla, perché la situazione dal punto di vista finanziario un pochino migliora. Però rimane questo aspetto, cioè rimane questo aspetto che è tragico dal punto di vista, diciamo, dell'esercizio delle funzioni pubbliche, che piaccia o non piaccia, gli elementi che condizionano il bilancio sono, da una parte, il numero degli alloggi. Se noi avessimo 150 alloggi di più, avremmo mediamente 750.000 euro. Avremmo mediamente, se avessimo 100 alloggi, 75.000 euro di entrata corrente in più. E stiamo peggio rispetto a Finale Ligure, che ha 1.000 abitanti più di noi, ma invece che avere 6.700 alloggi, ha 12.000 alloggi. Quindi sul passato l'attuale sistema fiscale ha premiato i comuni che hanno fatto costruire di più. Albisola Marina, come è bene ricordare, ha 4.000 alloggi con 5.000 abitanti. Noi abbiamo 6.700 alloggi con 10.000 abitanti. E quindi, dal punto di vista delle entrate corrente e della base imponibile sulla quale, dell'IRPEF, della base sulla quale si calcola la Tari, noi, e questo non è un merito di questa amministrazione, ma storicamente di chi ha governato ad Albisola, siccome delle città costiere e gli indici sono acquisibili a tutti, siamo uno dei comuni che ha cementificato di meno, oggi ne paghiamo le conseguenze. Io sono contento che sia stato cementificato di meno negli anni 80 rispetto agli altri comuni, e che comunque abbiamo ancora un territorio in larga parte vasto. Però dal punto di vista finanziario, chi ha cementificato negli anni 70 e 80 oggi sta meglio dal punto di vista finanziario. La seconda questione, che è altrettanto odiosa, è che l'unica entrata straordinaria che la legge consente sono le entrate straordinarie in conto capitale, che sono quelle legate agli oneri di urbanizzazione. E dall'altro punto di vista lasciamo invece, anche con investimenti importanti, una parte di riduzione della spesa corrente che ha riguardato tutti i capitoli. È stata fatta una manovra di oltre 250.000 euro di spesa corrente, che va dai LED che sono stati messi dappertutto, dall'efficientamento energetico, dalla riduzione delle spese di personale, ma, e lì ci sta il ma, e nella riduzione delle spese correnti non si sono toccati i servizi scolastici in pochissima parte e i servizi sociali. Quindi, se si vorrà cambiare e, diciamo, fare delle politiche attive, il luogo nel quale percepire risorse che ci sono è quello dei servizi sociali. Se noi spendessimo pro capite quanto spende il comune di Celle, il comune di Varazze o il comune di Abissola Marina, avremmo risorse per fare politiche. Se un'amministrazione ritenesse che questa cosa è una volontà, non è stata la mia amministrazione, ma lo deciderà di fare. Insomma, in fondo, arriva un punto in cui a qualcuno che viene per la terza volta e si dice soldi non ce n'è, bisogna soltanto decidere quando è questo punto, se lo dici al ventesimo che arriva o se lo dici al terzo, tanto purtroppo al ventesimo glielo devi dire, e da questo punto di vista. Quindi questi sono gli elementi, e di questi elementi voi trovate anche la fotografia nel rendiconto, dove trovate le uscite, le spese e gli sbilanci. Sono contento che nessuno contesti più, la pratica è la prossima. La gestione della casa di riposo, sulla gestione della casa di riposo sono state fatte economie ed efficienza, la casa di riposo oggi non è ancora in equilibrio, il motivo perché non è in equilibrio è che abbiamo 350 euro di tariffa in meno rispetto alle case di riposo vicine. E nel momento in cui facciamo pagare ai nostri utenti, che sono per il 95% abissolesi, 350 euro in più al mese, e arriviamo all'equilibrio finanziario, è una decisione politica. Non è mica obbligatorio mettere 80-90 mila euro di risorse degli abissolesi per i vecchietti abissolesi. Non è mica obbligatorio. Non è mica obbligatorio avere la mensa scolastica più bassa rispetto al comune vicino, di un euro, che fatti 200 passi sono 200 euro a famiglia. Non è mica obbligatorio. Quindi, da questo punto di vista, lì è l'elemento. E su questo elemento, diciamo, io invidio chi ha passione per prendere queste decisioni, che sicuramente nel prossimo ciclo amministrativo porteranno a dover decidere se fare un'inversione di spese sui servizi sociali o se rischiare di avere soltanto i soldi per il funzionamento ordinario dell'ente senza poter realizzare politiche di sviluppo. Questa decisione la prenderanno i prossimi candidati sindaci nel prossimo ciclo amministrativo. Da questo punto di vista, soprattutto in questo ultimo anno e mezzo, l'amministrazione che conclude il mandato non ha fatto debiti e mutui per finanziare opere in questo anno e mezzo e non ha ridotto la spesa corrente nelle principali destinazioni finanziarie che non aveva toccato negli anni precedenti. Sul resto sono state fatte le economie. Poi, da questo punto di vista, naturalmente si valuterà e soprattutto sono anche molto interessato e curioso di vedere che cosa decideranno i cittadini fra qualche settimana. Scusate se mi sono dilungato. Prego, consigliere.
Mi ha anticipato ovviamente sull'aspetto dell'entrata in conto capitale, e lì si gioca la partita, e aggiungerei un contenimento della spesa grazie alle sinergie che si sono trovate con i comuni limitrofi, credo che non è una cifra esagerata, ma credo che comunque trovare sinergie e risparmio di risorse sia comunque un'azione politica che in questo momento è sicuramente da intraprendere sempre di più, almeno su alcune funzioni dove è possibile farlo.
Grazie consigliere. Consigliere Bacino.
Volevo chiedere due cose. Quindi lei mi conferma che le casse al 2018 hanno chiuso a meno 1.365 e nel 17 meno 1.932.
Confermo tutto quello che c'è scritto nel rendiconto.
E nel 16 meno 1.774.000.
Sì, ci sono.
Io confermo naturalmente tutto quello che c'è scritto nel rendiconto.
In riferimento a quello che ha detto prima, volevo chiedere, giusto perché su una nota dell'Ancitel, il 7 dicembre la Comunità Europea aveva bandito dei voucher per il wifi nei parchi pubblici, negli edifici pubblici e quant'altro. Volevo capire, così, perché l'ha richiesto lei, se il comune di Albissola ha partecipato, perché nell'elenco dei comuni registrati c'erano Altare, Andorra, Balestrino, Boissano, Borgio, Bormida, Cairo, Calcare, Calice, Ceriale, Finale, Garlenda, Giustenice, Leguela, Loano, Mioglia, Nasino, Noli, Pietra Ligure, Plodio, Quigliano, Sassello, Savona, Stellanello, Stestico, Tovo, Urbe e Vado. non ho trovato Albisola, volevo sapere se ha partecipato e non abbiamo vinto o non abbia neanche partecipato.
Noi abbiamo avuto un'esperienza, lei ricorderà perché è consigliere comunale, siamo stati uno dei primi comuni, poi comuni a avere il sistema Wi-Fi gratuito in passeggiata. Il sistema Wi-Fi, diciamo, a spese del comune lo abbiamo registrato come fallimento. No, dico a spese del comune nel senso, a parte l'intervento strutturale, il tema del Wi-Fi, io non so, diciamo, che tipo di contratto ha lei, io pago 11 euro al mese e non abbiamo partecipato per il fatto che avevamo un sistema Wi-Fi che avevamo realizzato con un bando e, come lei ricorderà, lo abbiamo dismesso.
Non funzionava.
Ma quindi in biblioteca non poteva servire?
Biblioteca abbiamo Wi-Fi noi.
O nel sede del comune o a Ellar?
Nel sede del comune abbiamo la rete, in biblioteca abbiamo Wi-Fi.
A Ellar? Luceto?
Non so.
Va bene, non serviva, grazie.
Consigliere, io ripeto, se c'è qualcuno che non ha un contratto col Wi-Fi, il tema del Wi-Fi è l'investimento strutturale. Noi avevamo un sistema Wi-Fi, questo sistema Wi-Fi non aveva gli accessi. Non aveva gli accessi. Poi piace dire Wi-Fi. Bene. Non si è ritenuto di partecipare. Se, diciamo, piace la cosa. Va bene, se no, ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, allora pongo in votazione il bilancio, il rendiconto di esercizio. Chi è favorevole è pregato ad alzare la mano. La signora si astiene, suppongo, sì, come aveva annunciato, sì.
Vabbè, cosa deve fare?
Chi è contrario? 3. Chi si astiene? 1. Manina, così ti capita.
Ma sei.
E votiamo l'immediata esecutività, che di solito si vota all'unanimità. Chi è contrario? Chi si astiene? Mi pare unanimità. Passiamo al punto 3, che come è noto, è stato detto in commissione. Noi abbiamo realizzato un sistema di videosorveglianza all'interno della casa di riposo. Per poter far funzionare la videosorveglianza dobbiamo dotarci di un regolamento. Quindi l'amministrazione, visto che l'impianto lo ha fatto, si prende la responsabilità di dire che questa cosa è urgente e quindi la porta in campagna elettorale, perché con le norme vigenti dal punto di vista privacy, se non c'è un regolamento di funzionamento di una videosorveglianza non la si può far funzionare. Visto che l'abbiamo montata dentro la casa di riposo, ci teniamo a farla funzionare. Il regolamento prevede naturalmente ordinarie garanzie dal punto di vista del trattamento dei dati personali e della privacy, quindi non avrei altro da aggiungere, salvo che ci siano domande o interventi da parte dei consiglieri. Non ci sono. Chi è favorevole all'approvazione del regolamento, pregate alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato nella metà, diamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario?
La signora si astiene?
Non so se ha votato a favore, si astiene anche su quella. Sì. Bene, io non vi tedio con parole vane, però con grande sincerità voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questi 5 anni, naturalmente ringrazio la maggioranza che pur con la sua dialettica, insomma, è stata leale con l'amministrazione, ringrazio l'opposizione dalla quale non ho mai ricevuto atteggiamenti preconcetti, e quindi anche quando il dibattito è stato vivace comunque credo che si sia sempre condiviso un clima lavorativo. Ringrazio attraverso voi gli abissolesi per la pazienza di questi 10 anni che hanno dimostrato nell'avermi sindaco, e auguro con grande sincerità e affetto ai candidati e alla prossima amministrazione di riuscire a fare tutto quello che hanno in mente nei programmi e a realizzare le aspettative di questa bella città. Grazie.